Crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli orizzonti. Restate con noi la prossima mezz'ora.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Bentrovati ancora da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi parleremo di teatro, parleremo del palcoscenico che si fa spazio al sacro. Lo facciamo parlando di due spettacoli, un testo di Giovanni Testori che ritorna sulla scena dopo molti anni, circa 26-27 anni dalla sua prima rappresentazione nel 1984, e poi ancora di un festival dedicato al teatro d'anima. Restate con noi dunque la prossima mezz'ora e scoprirete perché. Fino a domenica prossima al Teatro India è possibile vedere lo spettacolo I Promessi Sposi alla prova, per la regia di Federico Tiezzi e l'interpretazione, tra gli altri, di Sandro Lombardi, che è nostro ospite al telefono. Benvenuto.
Grazie. Buonasera.
Lei ha tra l'altro contribuito anche alla drammaturgia del testo insieme a Federico Tiezzi. Vogliamo un po' raccontarne la storia, un testo di più di 20 anni fa ormai.
È un testo, sì, del 1984, che era stato elaborato durante le prove insieme alla compagnia di Franco Parenti. Riprenderlo in mano oggi ha significato innanzitutto adattarlo per togliere tutto quello che era strettamente legato alle vicende biografiche di Parenti e dei suoi attori, e poi all'epoca era stato realizzato in due serate. È un testo fiume che alla sola lettura oggi dura 6 ore. A noi non interessava l'ipotesi della doppia serata, interessava condensarlo e quindi si è trattato di fare un lavoro drammaturgico che è durato la bellezza di 6 mesi per cercare di scovare il nucleo strettamente testoriano di questo testo, stralciando le parti che era evidente non fossero propriamente sue. È un testo un po' spurio in cui c'è molto anche di raccolto dalle improvvisazioni degli attori e così via. Quelle due parolette alla prova, che sembrano così semplici, hanno in realtà un duplice significato. Sì. Da un lato quello che riguarda una situazione scenica, e cioè che si tratta di una compagnia che sta tentando di mettere in scena I Promessi Sposi. Dall'altro, però, per Testori credo significassero la verifica, il mettere Manzoni stesso alla prova dei tempi, e naturalmente Manzoni ne usciva sia nell'84 sia oggi, nel nostro caso ne esce pienamente verificato, pienamente giustificato.
Sì.
Nel senso che tutti i valori di questo grande libro, di questo grande romanzo, sono, a cominciare dalla fede, ma poi sotto l'ombrello della fede ci sono valori come il desiderio di giustizia, l'amore per gli umili, l'odio per i potenti, per il potere che diventa un potere di sopraffazione, un potere di violenza. E tutte queste, e l'amore per la realtà delle cose semplici, reali, vere.
E il perdono, che poi è, no, su cui si chiude appunto lo spettacolo che ho visto ieri veramente con grande piacere. Volevo chiederle una cosa: come si inserisce appunto questo testo all'interno della produzione testoriana? Nel 1984 che cosa stava vivendo Testori?
Nel 1984 Testori aveva già superato due stagioni teatrali meravigliose. La prima era stata quella proprio iniziale, con la regia di Visconti per la Rialda, di Missi Roli con l'aiuto di Streller per la Maria Brasca, e poi c'era stata la grande stagione legata a Parenti, quella della trilogia degli Scarrozzanti, Edipus, Macbetto e Lambleto. Due dei quali ho interpretato anch'io, Oedipus nel 94 e Lambleto nel 2001. E dopo c'era stata tutta la stagione con Franco Branciaroli. Nell'84 io credo che Testori fosse alla ricerca di qualcosa che ancora non aveva individuato del tutto bene, nella sua ansia di non di novità a tutti i costi, ma proprio era, per lui era un bisogno, insomma, di superarsi continuamente. E in questa sua ansia cercava quel qualcosa che poi troverà in seguito, dopo I Promessi Sposi alla Prova, in testi come Confiteor, in testi come In Exitu, in testi come Interrogatorio a Maria, come Faust, come Verbò, e poi nei tre magnifici testi finali, che sono I Tre Lai, che ho avuto il piacere, la fortuna e la grazia di poter interpretare.
Vediamo adesso invece lo spettacolo un pochino più da vicino. Nello spettacolo si crea in qualche modo proprio la magia del teatro, della creazione di quello che da parola scritta diventa invece parola pronunciata ed evocazione di una realtà. Spesso, soprattutto all'inizio appunto del testo, si parla della parola incarnata. Vogliamo spiegare un po' questo?
Questa era proprio la poetica teatrale di Testori, la sua richiesta agli attori. Dunque, Testori è un autore che raro, sono pochi gli autori che scrivono pensando a degli attori in carne ed ossa, con nome e cognomi. Lui ha sempre fatto questo e l'ha sempre fatto con grande amore, però chiede all'attore un impegno veramente grande, che è quello di non limitarsi a, io dico sempre, a passeggiare elegantemente, più o meno elegantemente, sopra le parole, ma ad entrarvi con tutto il proprio essere, il quale proprio essere è fatto di corpo, di sangue, di viscere e anche di spirito, naturalmente. E questo è proprio l'incarnarsi dell'attore nella parola, e quindi sporcarsi le mani, essere disposti a infangarsi, a non... il mio incontro con Testori, io ho messo in scena, ho recitato in ben 6 spettacoli tratti da suoi drammi, e sono certo di aver trovato in lui l'autore per me più congeniale, proprio quello che mi ha fatto fare il salto proprio di una vera e propria soglia. Ho veramente compreso che cosa significhi essere attore attraverso di lui, attraverso questo calarsi proprio nelle profondità, anche quelle più nere, quelle che possono apparire più spaventose, per poi naturalmente riemergerne con quella che per gli antichi era una vera e propria catarsi.
All'interno appunto del testo, all'interno dello spettacolo, gli attori chiamati a recitare i vari personaggi, appunto i ruoli più importanti del romanzo dei Promessi Sposi, ritornano ogni tanto a se stessi con le loro piccole obiezioni, con i piccoli egoismi, con insomma, piccole connotazioni anche ironiche, se vogliamo, no? sul lavoro. Questo mi sembra poi in realtà esaltare la poesia di quello che poi la creazione sul palcoscenico diventa, no? La piccolezza dell'attore e la grandezza a cui è chiamato.
Sì, sono perfettamente d'accordo. Testori ha sempre, quasi sempre, messo in scena attori che si dichiarano in quanto tali e che stanno recitando qualcos'altro. Quindi c'è sempre questo doppio registro con la pochezza, le malinconie, i piccoli dispetti, le piccole invidie, insomma le miserie della vita quotidiana di un attore, che non solo non sminuiscono la portata tragica o comunque alta, diciamo, del, del racconto, della tragedia che si va mettendo in scena, sia essa Amleto o Macbeth oppure all'Antonio e Cleopatra, oppure niente meno che appunto l'Antico Testamento, nel caso della Mater Strangoshas o dell'Herodias. Anzi, direi che potenziano, come diceva lei, con altre parole, potenziano proprio gli abbassamenti di tono e questi scarti bruschi nel grottesco, nel quotidiano, a volte nel miserevole, potenziano la portata tragica o la portata poetica di quell'altro elemento che gli sta accanto.
Evidente che Testori aveva un particolare amore, lo si legge anche appunto nello spettacolo, nel testo, per il personaggio di Gertrude, della monaca di Monza. È un personaggio che lui a un certo punto definisce, credo, una sorta di colonna portante del romanzo.
Colonna portante, la definisce, sì.
E per quale ragione era così vicino a questo personaggio?
Io credo che lui credo si sia molto identificato in Gertrude e poi lui in un suo scritto su Manzoni, che naturalmente Testori adorava, Testori rimprovera Manzoni di essere stato troppo riservato. Ecco, Testori avrebbe voluto sapere di più, avrebbe voluto che Manzoni raccontasse che cosa era accaduto dopo quel sì. E questo lui lo fa in questo testo, in questi Promessi Sposi alla Prova, naturalmente ricorrendo alle fonti, cioè agli atti del processo che poi aveva fatto seguito alla scoperta di tutta la tresca di Gertrude, delle altre monache sue complici, di Egidio, di tutte le cose che avvenivano, gli omicidi, l'omicidio della conversa di Meda, gli aborti, insomma tutte quelle cose tragiche, terribili accadute a Gertrude. E gli stava molto a cuore, credo, il fatto di questa donna che era stata privata della libertà di scelta ancora prima di nascere.
Raccontiamo un po' della compagnia che lavora con lei, che è attorno a lei. Intanto, sì. Chi sono gli attori appunto che lavorano con lei?
Dunque, ci sono attori che lavorano con me da molti anni, con me e con Federico Tezzi, perché Federico ama sempre mantenere una continuità di compagnia, e quindi tra questi direi innanzitutto Marion D'Amburgo, che aveva fondato con noi la compagnia nei lontanissimi anni 70, e poi Massimo Verdastro, che ha fatto molti degli spettacoli, qui interpreta il ruolo di Don Rodrigo, e che ha fatto molti spettacoli con noi, dagli Uccelli ai Giganti della Montagna, all'Apparenza Inganna di Thomas Bernhard, al Passaggio in India di Forster e così via. Marion D'Amburgo invece interpreta Agnese, anzi, come dice Testori, l'attrice che fa Agnese, quindi questa volta gli attori sono chiamati addirittura a una tripla realtà, cioè quella di loro stessi, quella dell'attore che interpreta XY e quella del personaggio che interpretano. Poi abbiamo Deborah Zuin, che qui fa Lucia, a cui va tutta la mia gratitudine e tutto il mio apprezzamento, perché è riuscita a fare in modo magnifico quello che credo fosse il ruolo più ingrato, perché Lucia, che è un personaggio grandissimo e potentissimo nella sua forza, nella sua umiltà, nella sua capacità di rivolta, ma nello stesso tempo di obbedienza, la Lucia manzoniana è stata purtroppo inquinata nel tempo da un manzonismo deteriore che ce l'ha consegnata come un santino innocuo, e Deborah riesce a fare una Lucia asciutta, severa, che non concede niente al pubblico, insomma la vera Lucia, ecco, secondo me. Poi abbiamo Alessandro Schiavo, che è ancora un attore che lavora con me da più di 10 anni e che qui interpreta Egidio e poi interpreta anche il Paggio. E infine Renzo, che invece è una novità nel senso che non è una novità come attore, lui lavora da 20 anni e anche molto bene, ma è la prima volta che lavora con noi e con il quale mi sono trovato molto, molto bene, insomma, anche lui è un Renzo perfetto. E poi c'è la giovanissima Caterina Simonelli, che aveva fatto l'anno scorso Giulietta con Federico Tiezzi nel Giulietta e Romeo di Shakespeare, e che qui fa Perpetua. Ci siamo divertiti a far fare il personaggio più anziano a una ragazza giovanissima.
E poi nel ruolo di Gertrude, Yaya Forte.
Naturalmente, ecco, pensavo di averla detta per prima. E nel ruolo di Gertrude, naturalmente, Yaya Forte, anche con la quale ho una lunga tradizione di complicità, a partire dall'Ambleto del 2001, sempre di Testori, poi abbiamo fatto insieme, lei è stata la contessa nei Giganti della Montagna, e insomma.
Lei mi ha parlato di 6 mesi di lavoro su...
6 mesi di lavoro drammaturgico, sì, ai quali hanno fatto seguito 45 giorni di prove.
Ma nella prova è stato, sì, un po' come rivivere il, non so come dire, il testo testoriano, cioè... Il gioco che Testori fa fare ai suoi attori su Manzoni, l'avete, sì, fatto voi come attori su Testori?
Abbiamo fatto noi come attori su Testori, sì, sì, andando anche a ricercare Manzoni, insomma, ecco, certo. Ci siamo riletti non solo I Promessi Sposi, ci siamo riletti Il Fermo Lucia, ci siamo riletti La Colonna Infame, alla ricerca di tutto quello che potesse servire per dei personaggi che sono, come dire, dei monumenti della nostra storia letteraria e che noi non volevamo rendere come monumenti, ma come esseri umani.
E ci siete perfettamente riusciti, perché grazie, il testo, grazie, appunto, ha questa bellissima, come dicevamo, quello scarto straordinario tra, grazie, chi incarna e il personaggio incarnato, che è veramente una cosa che si vede raramente sulla scena. Grazie allora a Sandro Lombardi intanto, grazie, del suo lavoro, perché appunto veramente è un'esperienza straordinaria vederlo sul palcoscenico, e grazie di essere stato in nostra compagnia a raccontarci di I Promessi Sposi alla prova, che ricordo in scena al Teatro India fino a domenica 6 marzo. Grazie.
Thank you.
il recitativo estraneo e poi appunto l'aria a Forse è lui ci introducono al secondo argomento di oggi. Parliamo del Festival Teatri d'Anima che si svolge fino al 5 marzo a Teano e ne parliamo con il direttore artistico, l'attore e regista Angelo Maiello, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, questo brano della Traviata che stiamo ancora ascoltando in sottofondo ci introduce al vostro lavoro, perché proprio domani c'è uno spettacolo che è dedicato alla Traviata. Vogliamo partire da quello?
Certo, è stato fortemente voluto dal Vescovo, da Monsignor Aiello, che commenterà con le sue riflessioni spirituali alcuni momenti della Traviata. E rappresenta il matrimonio tra arte e spiritualità, che poi in fondo è l'obiettivo che anima il nostro lavoro e che ci ha portato ad organizzare questo festival e a continuare questo lavoro.
Io la sento pochissimo, devo dire, ogni tanto la comunicazione è un po' diminuita, probabilmente in una zona purtroppo
certo. Purtroppo non tanto coperta. Io sono in treno, sto andando a Teano, mi spiace.
Ho capito. Dunque, il festival però si è aperto il 2 marzo, no? Con uno spettacolo dal titolo Io c'ero, voce di voci sotto la croce.
Certo, è lo spettacolo più squisitamente religioso o sacro del festival, cioè lì dove il riferimento alle questioni spirituali e cristiane è esplicito già nella narrazione, nelle tematiche, sono monologhi, piccoli racconti, quindi racconti brevi di personaggi che hanno conosciuto Gesù e i cosiddetti minori, cioè quelli non celebrati con tanta forza come i principali, chiaramente.
Sì, volevo infine sottolineare l'ultimo spettacolo, quello che chiude appunto il festival, che si intitola Passione, la sera del 5 marzo, in scena Laura Curino.
Laura Curino non ha bisogno di presentazioni e nel suo percorso artistico Passione è probabilmente lo spettacolo della svolta ed è la testimonianza raccontata a teatro della sua vocazione teatrale, cioè perché da adolescente si è avvicinata al mondo del teatro e perché ha visto nel teatro la possibilità di comunicare la forza del suo mondo interiore. Anche questo spettacolo è stato fortemente voluto perché dalla cifra di tutto il festival, il rapporto che esiste tra la ricerca spirituale e la ricerca di qualsiasi, quindi anima, non necessariamente legata ad una vocazione religiosa cristiana in senso stretto. Nella presentazione del festival c'è una frase che forse è la sintesi di tutto il nostro lavoro, è una frase di Dostoevsky, abusata, usata e abusata, no? Per la bellezza salverà il mondo, e anche l'arte probabilmente ha qualcosa da dire per la formazione e la ricerca del senso.
Benissimo, volevo segnalare inoltre il sito internet dove i nostri ascoltatori possono trovare appunto tutto il programma e anche ovviamente informazioni sul festival, che è www.teatridanima.com. C'è anche un numero telefonico al quale si possono chiedere informazioni, che è il 347 77 44 557. Io la ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia e quindi in bocca al lupo naturalmente per il lavoro di queste ultime giornate, appunto, di questa edizione del Festival Teatri d'Anima. Quindi grazie ad Angelo Maiello, direttore artistico del Festival, di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi per la disponibilità.
Arrivederci e buon viaggio, naturalmente.
Grazie.
Arrivederci. Con questo dunque chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo naturalmente che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo e vi lascio agli altri programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.